Prisma, tutti i colori dell'attualità. Buongiorno a tutti, sono le 8:36 minuti, buongiorno da Prisma. Nuovo orario, come vi anticipava poco fa Gianmarco Bachi, in diretta dalle 8:30 circa fino alle 10 per questa stagione autunno-inverno 22-23 di Radio Popolare. Io sono Lorenza Ghidini, bentrovati e bentrovate. In questa puntata parleremo della guerra in Ucraina, la controffensiva di Kiev, le reazioni a Mosca. Torneremo sul confronto che c'è stato ieri su Corriere.it fra Enrico Letta e Giorgia Meloni e vorrei sentire anche il vostro parere, non tanto su quel confronto, non è detto che lo abbiate visto, bisognava collegarsi sul sito del Corriere, insomma, e poi era alle 6 del pomeriggio, magari avevate altro da fare, ma insomma, secondo voi, a livello di comunicazione, chi è più efficace in questa campagna elettorale? Ne parliamo dopo le 9, ma se volete potete anche cominciare a mandare adesso i vostri messaggi, i vostri commenti al 331-6214013. E infine un approfondimento sulla annosa questione dello stadio di San Siro qui a Milano. Partirà il dibattito pubblico in città fra non molto, la prossima settimana pare. E quindi facciamo un po' un dove eravamo rimasti adesso in questa ripresa di settembre, quando appunto il dibattito in città dovrebbe arrivare al dunque. Come avete sentito negli aggiornamenti delle 8:30, l'esercito ucraino anche nelle ultime ore avanza nelle zone di Kharkiv, che è quasi del tutto riconquistata, pare, e di Kherson. Le forze russe si stanno ritirando e il contrattacco prosegue anche nel sud. Mosca sta rispondendo ormai da un paio di giorni con bombardamenti serrati e tutti si domandano se si apre effettivamente una nuova fase della guerra e soprattutto cosa passa per la testa di Vladimir Putin in questo momento. È con noi Anna Zaffesova, giornalista della Stampa, molto esperta di questioni russe. Buongiorno Anna e bentrovata qui a Radio Popolare.
Buongiorno.
Allora, posto che credo sia impossibile interpretare davvero che cosa passi per la testa di Vladimir Putin, che è un po' una sfinge, però insomma ci affidiamo un po' a te. Qui si dice che ci sono diverse strade ora per Mosca, no? Se trasformare questa in una guerra, come dire, in una mobilitazione generale, in una guerra ancora più cruenta, oppure trovare il modo, no? Posto che appunto le forze russe sembra che si stiano addirittura ritirando, trovare il modo di uscirne in qualche maniera. Tu cosa pensi che possa succedere?
Putin non è affatto una sfinge, devo dire, anzi, come normalmente racconta anche abbastanza bene le sue ragioni, sappiamo che cosa gli passa per la testa, ha commesso un errore drammatico e non sa come uscirne.
Ecco, il punto adesso è esattamente come uscirne, no?
E questo, francamente, diciamo che il suo margine di manovra non è gigantesco, nel senso che di un negoziato non si parla, anche perché che tipo di negoziato e su che cosa ci potrebbe essere non è molto chiaro. Proseguire la guerra è impossibile perché non ne ha le forze, come non le aveva fin dall'inizio, d'altra parte. Fare una mobilitazione generale è altrettanto impossibile perché semplicemente perché i russi non andranno a combattere, non stanno andando a combattere adesso che li promette cifre inenarrabili, promette ai detenuti la grazia, promette tutto a tutti e non riesce a trovare i soldati, figuriamoci nel momento in cui vorrà mandarli al fronte senza nemmeno dargli i soldi ma con il bastone, cioè significherebbe semplicemente accelerare la fine e del suo regime. Quindi per il momento appunto ha intensificato i bombardamenti delle infrastrutture ucraine in questa strana idea che lui continua a perseguire, che se gli ucraini non si sono arresi è perché non li ha bombardati abbastanza, e quindi che semplicemente si tratta di essere ancora più spietati, come del resto i radicali del regime putiniano gli stanno chiedendo da giorni, come ha formulato uno dei politologi di corte di Putin, Sergei Markov: le masse amano la durezza, più picchieremo adesso più gli ucraini ci ameranno dopo. Un'idea abbastanza strana che finora oltretutto non ha portato nessun risultato, se non il contrario, rendendo la resistenza degli ucraini ancora più serrata e l'aiuto dell'Occidente agli ucraini ancora più generoso. L'alternativa è anche provare a fare in qualche modo finta di niente, vedremo nei prossimi giorni. È singolare che Putin non abbia in alcun modo commentato per ora il disastro militare. Ci parla a Mosca tantissimo di qualche spostamento di un ministro della difesa sostituito con un altro, di qualche ennesimo avvicendamento dei generali. Quindi,
come se volesse prendere tempo Putin.
Ma Putin normalmente in situazioni di grandi crisi, poi una crisi così terribile non l'ha mai avuta, però normalmente quando è in crisi in realtà prende tempo, cioè contrariamente a questa reputazione di decisionista della quale gode che altro all'estero, in realtà Putin in questi casi si nasconde e prende tempo, anche perché il suo personaggio, il suo regime si basa molto sul trasmettere un'idea di infallibilità. Quindi licenziare un ministro della difesa sicuramente è fattibile, ci vogliono 10 minuti e probabilmente i militari sarebbero anche contenti, perché Sergei Shoigu non è certamente un ministro popolare, non avendo tutto fatto nemmeno un giorno di militare, nemmeno come soldato di leva. Però c'è un problema: nel momento in cui lo licenzia, Putin mostra di aver sbagliato, perché Shoigu è uno degli uomini a lui più vicini. La televisione mostrava spesso Putin che passava anche il suo tempo libero col ministro della difesa, per esempio passeggiando nelle foreste siberiane, andando a caccia insieme, bevendo il tè, eccetera eccetera. Quindi come dire che Putin ha sbagliato, che è un'impressione che Putin è molto attento a non trasmettere. Infatti normalmente non licenzia mai i responsabili di un disastro, o meglio dire non li licenzia nell'immediato, li sposta mesi se non anni dopo, per non dare l'impressione che lui li ha puniti e quindi che lui ha sbagliato.
In qualche modo, esatto, non li aveva scelti bene. E invece l'altro ministro, Sergei Lavrov, ministro degli esteri, che periodicamente torna a chiedere, e anche di recente, no, un negoziato, dicendo che più si rinvia il negoziato e più sarà difficile. Che messaggio sta mandando? In che rapporti sta con Putin, con l'atteggiamento di Putin, questo di Lavrov?
Ma Lavrov, devo dire, è molto, molto più rilevante. Lavrov alla fine è un propagandista che dice quello che Putin, cioè l'abbiamo visto anche in questa guerra, dire non quello che poteva essere funzionale a una diplomazia, ma quello che avrebbe fatto piacere a Putin. Però sicuramente questo accenno al negoziato, in un contesto molto bellicoso, ad ascoltare tutta l'intervista nella sua interezza, si è trattato di un'ennesima intervista di Lavrov molto, appunto, molto pesante, molto aggressiva. Però comunque questo accenno al negoziato, meglio prima che tardi, prima cominciamo più facilmente lo facciamo, sicuramente l'avrò. È un propagandista stupido, però ovviamente non è, ha una grande esperienza e non può non vedere il disastro. Dopodiché vediamo per esempio anche Dmitry Medvedev, l'ex presidente, sì, diventato adesso un po' il portavoce dei falchi, che aggiunge immediatamente che il negoziato si deve concludere con la resa incondizionata di Kiev alle condizioni di Mosca. Quindi se questo è un messaggio di distensione che arriva al Cremlino, quello di Lavrov viene immediatamente annientato da quello di Medvedev, che tra l'altro vediamo diventare comunque molto più presente, più diciamo che il suo punteggio nella classifica interna del Cremlino sembra stare a crescere. Quindi non possiamo più liquidare semplicemente come uno che scrive su Telegram, e lì la reazione ovviamente siamo nel ridicolo. C'è un esercito che sta scappando e un leader che di questo esercito che sta parlando di una resa incondizionata di un paese che sta vincendo la guerra. Quindi credo che siano sintomi anche appunto di questo panico dentro la leadership moscovita, dove da un lato la catastrofe chiaramente appare evidente, dall'altro molti hanno più paura dell'ira immediata di Putin che del perdere la guerra, che probabilmente si rendono conto già da molto più di tempo di quello che crediamo di averla persa.
Di averla ormai persa. Zafesova, ancora una cosa, a questo punto secondo te parlare del rischio dell'uso della famigerata bomba atomica tattica ha senso? È un qualcosa che, come dire, è nell'ordine,
sì,
potrebbe essere nell'ordine delle cose, o comunque Putin, tu dicevi prima, non può spingere più di tanto sull'acceleratore di questa guerra perché non ha le forze, allora forse l'atomica.
Allora io credo che sia molto probabile, io credo sempre creduto che il rischio fosse molto molto alto, francamente non vedo necessariamente che possa essere soltanto tattica, cioè se uno deve, come dire, morire col botto, potrebbe anche essere qualcosa di più, se questa è la logica. Resta però come sempre l'interrogativo di cosa succede dopo, perché se chiaramente se Putin decide di suicidarsi, la probabilità che i suoi stessi collaboratori lo fermino perché non hanno nessuna voglia di morire inceneriti è estremamente alta. Se Putin decide non di suicidarsi ma di vincere la guerra, sempre in quest'idea che se non si riesce a sfruttare una situazione perché non si è stati crudeli abbastanza, anche qua credo che comunque al Cremlino ci siano abbastanza persone che capiscano che in questo caso, nel caso dell'uso di una bomba tattica, a parte che una bomba tattica andrebbe a colpire le truppe russe, ma questo non credo che sia un deterrente per il Cremlino, però a quel punto sarebbe definitivamente finita, perché a quel punto Mosca perderebbe anche l'appoggio o comunque la neutralità anche per esempio della Cina, cioè chiaramente un paese che usa una bomba atomica senza oltretutto alcuna giustificazione, diventa definitivamente il reietto internazionale pericoloso per se stesso e per gli altri. Quindi francamente, allora mettiamola così, la risposta alla domanda è premesso che è una soluzione totalmente irrazionale, no? Una soluzione che c'è confina nella follia. Oggi non credo che Putin sia così forte da poter imporre una soluzione tale ai suoi che la eseguono pur non essendo d'accordo. Ecco, diciamo che siccome ormai anche negli ambienti più nazionalisti, più radicali, si parla molto apertamente di un presidente che ha fatto il suo tempo, credo e spero anche che a questo punto il margine anche a livello di politica interna russa per usare l'atomica sia molto risicato, cosa che ovviamente, siccome questa guerra è stata tutta da parte della Russia un compiere passi molto più lunghi della gamba, ovviamente un rischio che non può correre.
Grazie Anna Zafesova, giornalista della Stampa, editorialista, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi.
Arrivederci. Parole da brivido, non so cosa avete pensato voi mentre le pronunciava la collega Zafesova. Abbiamo con noi Francesco Vignarca della Rete Italiana Pace e Disarmo, a cui chiediamo che cos'è questa bomba atomica tattica. Buongiorno Francesco, bentornato a Radio Popolare.
Buongiorno a voi.
Solo sentirne parlare fa venire veramente a dir poco l'ansia. Cosa vuol dire tattica?
Fa venire l'ansia perché appunto le armi nucleari ancora ci sono ed è quindi questo una conferma di quanto i movimenti per la pace, per il disarmo, la campagna internazionale ICAN hanno detto da tempo. Il pericolo della bomba nucleare, degli arsenali nucleari è troppo grosso, non possiamo nemmeno rischiarlo. Non è una cosa che si può dire, va bene, se c'è, se non c'è, la gestiremo, perché appunto le derive di pazzia o di utilizzo con le spalle al muro ci sono. Sulla nucleare tattica, non è tanto cos'è, ma cosa viene usata. In passato, in maniera erronea, si tendeva a dire quando un'arma nucleare è piccola, cioè ha solo decine di volte la potenza esplosiva di Hiroshima e Nagasaki, allora è tattica. In realtà non è vero, in realtà il punto è come viene utilizzata. L'aspetto strategico delle arsenali nucleari significa che io ho tante armi nucleari, posso colpire in maniera indiscriminate, soprattutto imprevedibile, quindi per questo che ci sono, per esempio, la Francia e l'Inghilterra hanno solo i sottomarini con capacità nucleare, e quindi strategicamente mi metto in una posizione per cui tu non mi puoi attaccare, tu devi considerare questa situazione. Ed è il motivo per cui Putin ha potuto scatenare questa guerra in Ucraina, avendo l'arsenale nucleare, si era messo strategicamente in una posizione difficile da contrastare, no?
Quindi fammi capire, Vignarca, è l'uso tattico che se ne fa, non è che è una bomba diversa dalla bomba atomica che purtroppo abbiamo conosciuto nella storia. Ok.
Beh, diciamo che tendenzialmente effettivamente è vero che sono più piccole, però è proprio l'uso. L'uso è che quando tatticamente in un teatro di conflitto, ad esempio come sta succedendo quando c'è magari una sconfitta o un recupero da parte dell'avversario che tu non ti aspetti, potresti essere stimolato o avere appunto la tentazione di utilizzare questa arma nucleare che cambia sul terreno la situazione, che non diventa strategica perché a quel punto attacchi tutti e sei attaccato da tutti, ma è solo in questo senso, in questo contesto. Ovviamente però spesso e volentieri questa cosa
ma anche a Hiroshima e Nagasaki voglio... era in quel contesto.
Sì, però in quel caso era un uso strategico dell'arma, un uso strategico soprattutto perché era la prima volta e era un modo anche per gli Stati Uniti per dire attenzione, noi ce l'abbiamo. Ed è per questo che poi anche le altre potenze nucleari sono arrivate a sviluppare un proprio arsenale. L'uso tattico sarebbe, ok, stiamo in ritirata, ti lancio una bomba atomica su Kiev piuttosto che su Mykolaiv piuttosto che, e in questo modo tu ti fermi perché hai paura che cambia, ma senza che ci sia un'escalation. Questo è però una pia illusione, fatemelo dire, così come quella della deterrenza, perché in realtà tutte le simulazioni, anche quella famosa uscita in questi mesi ancora una volta di Princeton su una possibile escalation nucleare, partono proprio da un utilizzo tattico. Addirittura quella simulazione che vi ho appena citato parte da un caso di una bomba lanciata da un aereo da Kaliningrad, no, l'enclave di Kaliningrad di cui abbiamo sentito parlare in queste settimane, su un contesto in quel caso dell'Europa occidentale. Come a dire, sembrano differenze che in realtà non tengono conto che una volta che tu apri il vaso di Pandora dell'arma nucleare, le conseguenze sono imprevedibili e soprattutto possono arrivare a un livello di distruzione totale.
Beh, certo, è ovvio, anche la stessa Zaffesova in conclusione diceva a quel punto nessuno nella comunità internazionale come dire, potrebbe più accreditare Putin di un qualche, sebbene minimo o tacito sostegno, come può succedere adesso per esempio nel caso della Cina. Per farci capire, queste bombe atomiche più piccole, che come dici tu potrebbero venire usate appunto in maniera tattica, non so, qua si potrebbero coprire la ritirata con la bomba atomica, che effetto potrebbe avere? Lo stesso con tutto quello che ha comportato poi per decenni successivi nelle popolazioni, non solo della zona, nel raggio di quanti chilometri, di che cosa stiamo parlando se la usassero?
Ecco, questo hai fatto bene a sottolineare questo aspetto. Il problema dell'arma nucleare non è tanto e non solo la distruzione iniziale, che comunque è devastante, nel raggio di qualche decina di chilometri si avrebbe da una distruzione completa, vaporizzazione completa nei primi chilometri, a comunque distruzione dell'ordine del 60-70-80% sia in vite umane che in strutture. Ma soprattutto il fallout, cioè l'effetto radioattivo successivo anche di una testata di qualche kiloton e quindi diciamo di 10, 20, 30 volte la potenza distruttiva di Hiroshima e Nagasaki sarebbe davvero devastante. Ed è questo il punto. Il problema dell'arma nucleare è che ripeto, non è solo qui e ora che fa distruzione, ma te la porta avanti nel futuro. Ancora oggi, e l'abbiamo visto nelle riunioni internazionali legate al trattato contro le armi nucleari, negli studi fatti dal punto di vista scientifico e anche delle vittime, non solo delle bombe ma anche dei test, ancora oggi facciamo fatica a comprendere, dopo oltre 70 anni, quale sia il vero effetto su ambiente e su persone dell'irraggiamento di Hiroshima e Nagasaki, che vi ricordo peraltro è di natura ancora diversa e meno preoccupante, perché quelle erano bombe atomiche, quindi ora stiamo mai parlando di bombe nucleari con potere distruttivo e anche irraggiativo completamente differente. Quindi è davvero un problema ed è per questo che, indipendentemente da come la si pensi dal punto di vista strategico e geopolitico, davvero è come ha detto la nostra direttrice internazionale Beatrice Finn nel discorso di accettazione del premio Nobel che ci è stato dato nel 2017. O metteremo le armi nucleari fuori dalla storia o prima o poi le armi nucleari metteranno noi fuori dalla storia come umanità.
Grazie Francesco Vignarca, anche se insomma è veramente incredibile dover parlare ancora di queste cose, insomma, nel 2022 pensare che Putin possa far lanciare ai suoi generali una bomba atomica per coprirsi la ritirata da questa guerra sciagurata è veramente, non so neanche come definirlo. Grazie per essere stato con
mi
noi.
Mi piace di aver risato queste notizie, ma credo che ne dobbiamo essere consapevoli,
proprio perché
dobbiamo continuare a pressare per il fatto che le popolazioni di tutto il mondo, la maggioranza delle popolazioni di tutto il mondo vuole questa cosa. E guardate che gli scienziati atomici americani l'hanno scritto da qualche anno, le due vere minacce esistenziali per l'umanità, esistenziali vuol dire umanità sì, umanità no, sono il cambiamento climatico e le armi nucleari. Quindi noi dovremmo chiedere davvero alla nostra politica in generale, dall'Italia all'Europa, ovviamente a livello globale, di affrontare queste tematiche, perché sono queste le tematiche da cui dipende il futuro dell'umanità.
È così, grazie Vignarca, buon lavoro a tutti voi di Rete Italiana Pace e Disarmo.
Buona giornata, a presto.
È perfino difficile mettere un piccolo stacco musicale dopo discorsi di questo tipo, però insomma siamo convinti che, come diceva Vignarca, è importante essere consapevoli di tutto questo. E non possiamo che augurarci che abbia ragione Anna Zaffesova quando dice che Putin non è in condizioni di fare uso di quest'arma. Sono quasi le 9 e noi dopo lo stacco pubblicitario torniamo alla politica di casa nostra. Non so se avete visto il confronto su Corriere.it fra Enrico Letta e Giorgia Meloni, che è l'unico confronto che ci sarà. Ne avevano organizzato uno anche a Porta a Porta, Bruno Vespa, però siccome aveva invitato solo loro due e chiaramente gli altri leader in corsa in queste politiche hanno rivendicato, no, lo spazio che gli spetta in base alla legge sulla par condicio, e quindi quel confronto è stato annullato. Non so se l'avete visto, però lo commenteremo con un esperto. A voi vorrei chiedere di dirci per telefono, poi tra non molto, chi secondo voi è il leader più efficace in questo momento sul piano della comunicazione. Non tanto chi voterete o da che parte state, no? Perché in fondo uno può pensare che la Meloni sia più efficace di Letta, poniamo, nella comunicazione, quindi a prescindere, no, proprio dalle vostre convinzioni, da chi vi piace e chi non vi piace, in questo momento la comunicazione migliore chi la sta facendo? A tra poco. Prisma, sono le 9:02, Prisma qui su Radio Popolare, che per questa stagione comincia un po' prima, verso le 8:30, o meglio subito dopo il giornale radio delle 8:30, fino alle 10 in diretta. La formula è quella di questi anni, che insomma, se stiamo ai dati d'ascolto, sembra esservi piaciuta. gli ospiti, gli approfondimenti, le dirette anche dall'esterno, le vostre telefonate, come per esempio adesso in questa mezz'oretta che ci separa dal prossimo giornale radio, vorrei sentire anche i vostri commenti sull'efficacia della comunicazione dei leader politici che si sfidano in queste elezioni tra due settimane. Ieri c'è stato il confronto Letta-Meloni e ci sarà spazio per le telefonate, ma per il momento mandatemi dei messaggi al 331-6214-013, non chi vi piace a voi, chi voterete voi, ma chi vi sembra più efficace nella comunicazione politica, anche perché ricordatevi sempre che siamo sotto par condicio, che è una legge che sostanzialmente fa sì che chiunque ci chiami qui nei nostri microfoni aperti non debba dire per chi vota, figuratevi. Quindi insomma navighiamo un po' tra i marosi di questa legge così particolare, nata sicuramente con le migliori intenzioni, ma poi un po' faticosa, diciamo, per noi delle radio e delle televisioni. Buongiorno Edoardo Novelli, docente di comunicazione politica e sociologia dei media all'Università di Roma 3. Ben trovato.
Buongiorno, eccoci. Grazie, buongiorno a voi.
Eccoci qua. Allora, 90 minuti di confronto, all'insegna mi pare sostanzialmente del fair play. Letta ha cercato un po' la polarizzazione, ha detto che questo voto è un po' come il referendum sulla Brexit, o di qua o di là. La Meloni ancora una volta si è posta come una di buon senso, ha bisogno di accreditarsi evidentemente, anche se ogni tanto dava un po' l'idea, non so se concorda, che fosse un po' in ansia da prestazione, ma comunque è stata una Meloni diversa da quella, per dire, del comizio di 24 ore prima in Piazza Duomo qui a Milano, e abbiamo assistito a, diciamo così, uno scontro fra mille virgolette sui temi dell'Europa, dei migranti e dei diritti civili, per il resto insomma. La prima cosa che mi viene da dire, le chiedo su questo il suo commento, è se questa faccenda del fair play, che uno dice oh, finalmente si parla in maniera civile, non ci si interrompe, ci si spiega, non rende un po' poi questo confronto, non è stato un po' noiosetto?
Ma è stato sì un po' noiosetto e un po' tecnico, però attenzione, perché quando parliamo di confronti bisogna appunto distinguere, come dice lei, cioè non è che uno chiede spettacolo nel senso che devono fare rissa, devono accapigliarsi, devono fare battute al fulmicotone, devono insultarsi, cioè non è che vogliamo essere intrattenuti da questo punto di vista, però vogliamo, quando si parla di confronto ci può anche essere uno spettacolare contrapposizione di idee da questo punto di vista, cioè la civiltà nei modi non è che per forza deve imbalsamare anche i contenuti. Quello che è successo ieri, e devo dire forse anche per il modo in cui il direttore del Corriere della Sera l'ha impostato, perché siamo partiti sull'Europa, siamo partiti sugli aspetti economici, siamo partiti su tutta una serie di temi che insomma hanno anche, si è parlato di price cap, si è parlato di disallineamento del costi dell'energia, cioè per molti parte della prima parte, se non altro, dell'incontro è stato spostato su dei temi che comunque, che gestiti poi in maniera molto calma e con molto fair play dai due contendenti, non sono entrati probabilmente nel merito di quelli che sono i temi dirimenti di questa campagna elettorale, cioè su cosa si contrappongono di fondo i due partiti.
Ecco, appunto, Letta ci ha un po' provato, nel senso che a lui a questo punto serve, no, quello, però poi dopo effettivamente il tutto rientrava un po' nei ranghi di un confronto piuttosto asettico, tranne su alcuni aspetti, come dicevo, insomma, sui diritti civili, si è parlato di adozioni per le coppie omogenitoriali, migranti, e poi si sono accusati sì, vicendevolmente di raccontare frottole, adesso ovviamente si dice fake news, mi sembra.
Sì, quello è stato molto, molto di moda accusarsi, ma insomma diciamo che nella campagna elettorale è ovvio che ci siano visioni contrapposte e opinioni contrapposte, e spesso vengono citate cose, vengono richiamate cose che possono anche non essere, però non è tanto la fake news, secondo me è che nel dibattito, ovviamente partiamo da un presupposto, chi aveva tutto l'interesse e che fosse calmo, pacato, e chi aveva tutto da perdere da questo punto di vista era la Meloni, perché notoriamente quando uno va a un confronto vantaggio è quel confronto può ribaltare una situazione e quindi è, diciamo, lo sfidante che ha il vantaggio, cercare di dare, invertire un trend. Qui è in vantaggio chi è dato, si suppone essere in vantaggio, come nel caso della Meloni, e ha tutto l'interesse che sostanzialmente il dibattito non smuova nulla, perché se smuove può solo essere a suo detrimento. Quindi questa era la premessa. E da questo punto di vista direi che Letta non è riuscito a dare una scossa, una spallata, però il problema è che si è molto parlato, cioè in questi dibattiti secondo me ci sono stati due registri diversi. La Meloni è riuscita in alcuni momenti, anche all'interno di questa situazione, di questo registro discorsivo, sotto traccia a richiamare alcuni temi forti della destra, no? Insomma, quando si parla di tasse il suo messaggio è stato chiaro: lo Stato non deve scocciare più i cittadini, questo è stato chiaro. In Italia decidiamo noi. Sulla pena, quando una volta che sono condannati, basta, stiano, ha detto, io sono garantista prima ma giustizialista dopo, si butta via la chiave sostanzialmente, no? Ha parlato dei balneari, sempre in infratesto, però ha riuscito a dare alcune di queste immagini che chiaramente facevano appelli e richiamavano degli slogan di pancia, degli slogan molto diffusi, no? Basta le tasse, lo Stato che rompe le scatole, eccetera, eccetera. Letta da questo punto di vista, a mio avviso, è stato molto poco capace di richiamare, sì, si è parlato un po' nei diritti civili, si è parlato di queste cose, però quando dice è bello lottare per un'Italia in cui credo, è bello lottare per un'Italia diversa, di qual è questa Italia in cui credi, di qual è questa Italia diversa, cioè rendila concreta, è bello lottare in un'Italia dove ci sia pluralismo, dove le coppie stiano in persone insieme, che ci sia più scuola, che ci sia apertura verso il mondo, verso l'Europa. Quando poi è emerso il tema Dio, patria e famiglia, beh, lì aveva veramente un rigore a porta vuota da battere, nel senso che questo slogan, vabbè sì, Mazziniano ha detto lei, la Meloni, però sì, insomma, appunto, già gli bastava dire sì, appunto, è uno slogan di 200 anni fa, forse il mondo nel frattempo è cambiato e già questo poteva essere, dare l'idea, insomma, del tipo di ricetta, però è molto semplice ribadire e dirgli sì, appunto, questo slogan pretende che ci sia una patria, una religione e una famiglia, cioè un modello unico, il giusto e sbagliato, e poi casomai si tollerano gli altri, si può tollerare altri tipi di adozione o altri tipi di unione, come la Meloni ha detto al ragazzo che era salito sul palco, avete già i PACS, non rompete le scatole sostanzialmente, si può tollerare altri tipi di religione, ma la religione di Stato è una e unica, noi siamo cattolici, la nostra identità è cattolica assolutamente, si può tollerare anche, accettiamo gli altri, ma i veri, gli italiani sono gli italiani, anche se tu sei nato qua e ci hai vissuto 15 anni, la cittadinanza non la prendi. Ecco, questa idea di uno Stato assolutamente monocratico su tutte queste cose.
Infatti lei dice nazione, non dice mai il paese, lo Stato.
Nazione, patria, no? Questa è una cosa. Gli altri possono stare, ma ringraziate che siete qui, non avete altri particolari diritti. Già vi ospitiamo nel paese più bello del mondo, ma gli italiani, prima gli italiani, riprende il famoso slogan di Salvini. Ecco, lì era da rispondergli, però devi renderlo concreto a chi ti ascolta. Devi dire, ma voi volete questo? Volete un paese dove ci possano essere più religioni, ci possano essere più tipi di famiglie? Poi il plurale, la cultura è plurale, l'istruzione è plurale, la scienza è plurale, cioè questo volete? Volete una cosa del genere? Volete il modello? Ecco, secondo me non è stato capace, ha parlato per astratto su queste cose, per una bella Italia, appunto, l'Italia in cui credo, l'Italia che vogliamo. Abbiamo due modelli spesso, è emerso i due modelli d'Italia, no? Dilli quali sono, fai dall'altra parte, c'è gente, qui devi parlare, non ha personalizzato, che è una tecnica che si usa, Renzi era bravissimo, non si è mai rivolto al pubblico, non si è mai rivolto agli uditori, non ha mai detto, ma parlando, chiamando, Renzi era bravissimo da questo punto di vista, mi ha scritto Lucia, pensate all'operaio che la professoressa che va domani va a scuola, cosa si trova a fare, come i nostri figli, cioè questi sono meccanismi peraltro forse retorici, ma che tendono a dare corpo, a reanima a un dibattito di questo tipo, se no rimane sì molto molto freddo, molto lungo peraltro.
Sì, infatti è stato anche troppo lungo, era proprio un po' una cosa per addetti ai lavori, diciamoci la verità. Senta, un'ultima cosa Novelli, perché poi passo agli ascoltatori e quindi le faccio la domanda che farò poi a loro. Secondo lei chi è il più efficace sul piano della comunicazione in questa fase? Il o la?
bella gara, ma francamente non mi sembra che ci sia, ognuno utilizza alcuni registri propri e Calenda si muove sul suo registro. Calenda ha fatto il controdibattito, no? È molto bravo Calenda a chiamarsi in gioco, a stare, di mettersi al centro dell'agenda, e quindi quello funziona col suo registro. C'è stato un totale eclissamento di Renzi, ma programmatico, lui l'aveva detto, si è anche reso conto che lui ha maturato su di sé una certa antipatia e quindi ha pensato bene di togliersi dal fino al voto, probabilmente poi subito dopo rientrerà ampiamente nell'agone politico. Non mi sembra che ci siano Berlusconi, insomma, gioca sul TikTok, gioca sull'effetto nostalgia e simpatia, avrà anche 4,5 milioni di follower su TikTok, ma bisogna vedere per cosa ci vanno i follower su TikTok. La comunicazione, mi sembra che grandi messaggi e grandi così usi strategici, per esempio il fatto che utilizzino, ne parlo oggi su Domani, ma il fatto che utilizzino internet, sostanzialmente la rete, come un megafono. C'è nessuno in questa campagna elettorale che da un lato coltivano i follower, milioni, centinaia, dall'altra nessuno ha pensato di utilizzare la rete come strumento di ascolto, di dialogo. Nessuna delle scelte che sono state fatte in questa campagna elettorale, anche grosse, decisive, come rompere l'idea del campo largo, come alleanze da slompere, certe alleanze, ha sentito l'esigenza di ascoltare cosa succedeva dall'altra parte, cioè di utilizzare le persone con cui si è in contatto per capire. Assolutamente tutte le scelte, ma anche la rottura di Di Maio, anche il riposizionamento completo dei 5 Stelle a sinistra, cioè tutte scelte fatte dall'altro. Ecco, la comunicazione, per essere comunicazione, per non essere propaganda, prevede che ci sia un ascolto, prevede che ci sia un'interlocuzione, una predisposizione
bidirezionale.
All'ascolto.
Grazie,
bidirezionale. Grazie a voi.
Arrivederci, alla prossima. Ah, grazie, Edoardo Novelli, docente di comunicazione politica e sociologia dei media all'Università di Roma 3. E allora tocca a voi, 0233 001 001. Siate concisi perché abbiamo 13 minuti, ma vorrei sentire tante telefonate di ascoltatori e anche ascoltatrici, che quando si parla di politica chiamano sempre i maschi. Comunque, chi è il o la più efficace in questo momento? Conte e Paragone, per esempio, ci ha scritto prima Igor. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Maurizio.
Ciao Maurizio, vai.
Sì, ieri ho assistito appunto a questo match, sì, che ritengo tutto sommato sia stato alla pari. Nessuno ha affondato più di tanto il coltello nella piaga. È stato più che un match, un esporre il proprio programma.
Ma invece, però, in generale, fra tutti, chi è il più efficace secondo te?
Non lo so, forse da un certo punto di vista forse Calenda,
come diceva, mi pare, Novelli. Grazie Maurizio, ti saluto, così prendiamo subito un'altra telefonata. Pronto. E pronto.
Ciao. Io questo, i due signori, la signorina Meloni, la signora Meloni e il signor Letta, non mi interessava proprio, perché sono due personaggi che non mi interessano politicamente. Anzi, penso che Letta vada molto d'accordo con la Meloni. Poi c'è una cosa della comunicazione. Io ho sentito ieri anche il genere della par condicio. Questo qui non è par condicio. Poi da comunicazione alla Meloni. Meloni sta facendo una comunicazione. Cioè, molti giornali, telegiornali con la Meloni sono molto, molto affinati. Comunque per me, io sono molto di parte, dico Conte. Ciao.
Conte, ok, ciao. D'accordo. Conte, secondo questo ascoltatore, 0233 001 001, Chiara ci scrive: purtroppo penso che la comunicazione più efficace per i più l'ha portata avanti Meloni, aggressiva, populista, con temi molto semplici, senza mai specificare come risolvere situazioni, argomenti noiosi per i più. Ieri sera nel confronto era più aggressiva del solito, se l'è mangiato, secondo Chiara. Vediamo se ci sono altre telefonate, chiamateci allo 0233 001 001. Poi, se avete visto il confronto di ieri sera, mi dite la vostra, ma più in generale vorrei sentire secondo voi chi è il più efficace, o nel caso, visto che come leader c'è solo la Meloni, la più efficace in questa campagna elettorale. E Monica dice che secondo lei il miglior comunicatore è senza dubbio Renzi, e dopo molte posizioni vengono tutti gli altri. Vedo che non arrivano telefonate, spero non ci siano problemi nella linea. Fate una prova, dai, coraggio, anche se non avete una risposta. Facciamo una prova allo 0233 001 001, così facciamo subito un test sul funzionamento dei telefoni, che appunto con le prime due telefonate non hanno avuto problemi, poi vediamo, però di messaggi ce ne sono tanti. Alessandro dice che secondo lui la più efficace sembra essere la Meloni, però aggiunge che ha parlato con alcuni ragazzi di 18 anni al primo voto e che gli hanno detto che non voteranno perché fanno tutti schifo. Oh, bravi, grazie che mi avete chiamato, così vediamo subito. Sì, funzionano i telefoni. Eccoci qua, chi parla?
Ciao, sono Vladi.
Ciao Vladi, grazie per aver chiamato.
No, grazie a voi. Io ho preso gli ultimi, cioè acceso da due minuti, ho sentito che parlavate del dibattito ieri, del confronto di ieri, che non ho visto, e poi che voleva fare la prova del telefono, però la domanda
Vladi, la domanda era, al di là se hai visto Nocolo di ieri sera, non l'hai visto, come molti non l'hanno visto, chi è secondo te in questo momento il più efficace come comunicazione in questa campagna elettorale?
Allora, per me Letta non lo è mai stato, per quello, ripeto, cioè, chiaramente è il mio punto di vista, non è che lo è molto più la Meloni, ma secondo me per un motivo molto, molto semplice, perché è più diretta per certi discorsi in certi discorsi di pancia.
Okay.
In un momento come adesso,
che
parlare di diritti civili, parlare di, per carità, sono tutte bellissime cose, se no non vi ascolterei. Però oggi la gente ha più bisogno di sentir parlare di cose tipo la bolletta, robe del genere. Trovo che il PD, che non è di sinistra, la gente continua a parlare che è di sinistra, il PD è un contenitore di centro-sinistra, molto di C, quindi non è di sinistra. Mi sorprendo ancora come mai ci sono delle telefonate di vostri ascoltatori.
Dai, scorciamo che occhi, Vladi, che occhi.
È di sinistra, però alla fine è più diretta e si rastrellerà per quello. Buona
capito.
Giornata e
va bene, grazie Vladi, ciao. Grazie di aver chiamato anche per fare il test sulle linee telefoniche, che mi sembrava strano che si fossero ammutolite anche solo per pochi minuti. Pronto?
Pronto, ciao. Sono Marino.
Ciao Marino.
Ma secondo me il giudizio va dato anche in funzione di chi è l'intervistatore, l'interlocutore.
Sì.
Io vedo che alcuni politici sono bonariamente intervistati, altri invece vengono aggrediti dall'intervistatore, e questo fa anche un po' la differenza. Per esempio, un Letta io non lo vedo mai aggredito dall'intervistatore.
Ma questo lo rende più efficace o meno efficace?
È più efficace, perché ognuno dice i fatti propri con più tranquillità, con più calma, non vengono interrotti. La Meloni, dal canto suo, devo dire che la sua aggressività molte volte paga, perché quando trova un intervistatore che non la pensa, diciamo, andiamo giù, tagliamo di grosso, non la pensa come lei,
sì,
non
sì,
è
sì,
dalla tua parte, lei ha questa aggressività che riesce,
che funziona secondo te?
Funziona, sì, funziona, mentre altri sono abbastanza intimiditi.
Ok, va bene, grazie Marino, grazie di aver chiamato. Pronto, prossima telefonata allo 0233 001 001. Qui a Prisma parliamo di efficacia della comunicazione in questa campagna elettorale. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, chi parla?
Sono Andrea.
Ciao Andrea.
Ciao, allora, io ho un po' l'impressione che, allora, a parte quello che ha appena detto l'altro ascoltatore, sia molto vero, cioè ci sono intervistatori e intervistati, anzi, diciamola così, che vengono aggrediti più spesso, altri meno spesso, e questo sicuramente incide.
Ma
sulle...
secondo te, ti faccio proprio perché ho fatto la domanda all'ascoltatore di prima, magari se Letta venisse più incalzato, più aggredito, tirerebbe fuori un po' gli occhi famosi della tigre, che non li abbiamo ancora visti.
Sì, no, potrebbe essere, sì, poi oddio, non credo molto.
Se fosse un po' strapazzato,
però. Ok, potrebbe anche essere, sicuramente. Io però da elettore del Movimento, si può dire?
Comunque no. Abbiamo capito.
Ok.
Hai detto no, lì, hai fatto in tempo a dire l'iniziale. Dai.
Sì, scusa. Però ecco, ho sempre un po' l'impressione che ci sia qualcuno che sia un pochino più antipatico / scomodo e qualcun altro un po' meno, e quindi questo sicuramente incide. Per esempio, tornando all'efficacia, io credo che Giuseppe Conte in questo momento sia molto efficace, forse perché la scelta di andare da soli consente di dire alcune cose che quando sei al governo non
per
ruolo istituzionale, per responsabilità non puoi dire, ed altre mi sembra sparito Salvini. Questo non so se sia vero o meno, però mi sembra che in quanto ad efficacia sia veramente sotto i piedi. E poi
va bene, grazie, basta, ti saluto qui perché ormai abbiamo solo 5 minuti, grazie, non meglio dire chi è il più efficace, perché se li stiamo a esaminare tutti in ogni telefonata, per carità, scusatemi, ma questi microfoni aperti a Prisma saranno sempre per forza abbastanza serrati, perché poi dalle 10 invece c'è il microfono aperto un'ora in cui c'è lo spazio per le telefonate anche più distese, per argomentare, insomma ogni trasmissione ha un po' la sua, no, fisionomia. E giustamente non portiamo via il mestiere a chi viene dopo di noi. Alle 10 troverete Claudio Iampaglia, si parlerà ancora di politica con un ciclo di microfoni aperti anche dedicati al pubblico di partito per partito, per parlare appunto della situazione. Ci scrive Andrea: credo che l'efficacia possa essere esaminata in due modi. Da un lato la capacità di esprimere e rappresentare in parole e comportamenti la visione del partito o della coalizione o dell'individuo. Dall'altro quella di empatizzare con i cittadini indipendentemente dalla visione. In entrambi i casi vedo Meloni molto capace. Invece un altro ascoltatore ci scrive che il più efficace nella comunicazione è De Magistris, ma viene oscurato e ci accusa anche da voi. In effetti abbiamo intervistato due volte De Magistris e anche una volta Maurizio Acerbo, il segretario di Rifondazione, che come noto sostiene De Magistris, quindi mi sembra che rispetto agli altri media la nostra parte l'abbiamo fatta, insomma. Pronto?
Sì, pronto. Ciao, sono
Ciao.
Guido.
Ciao Guido.
Secondo me bisogna anche considerare a chi sta parlando il politico di turno. Per me, quando la Meloni apre bocca, è un effluvio di vomito, cioè è proprio, dice, un botto di semenze una dietro l'altra.
Ma l'efficacia della comunicazione è un po' un'altra cosa,
efficace,
secondo me.
Ma io sono una persona di media cultura, non sono, però mi sembra molto più efficace un Letta in confronto alla Meloni, anche se secondo me il miglior comunicatore, come diceva prima un messaggio, è Renzi, che però non riscuote le mie simpatie, però.
Ok, ma infatti il tema non è andare a simpatia, proprio
anche dal livello di chi ascolta, perché okay, io ieri, certo, ieri parlavo con una mia cliente, questa qui mi diceva che vota Salvini perché la manda in pensione dopo 41 anni e diceva adesso penso solo ai miei interessi. Vabbè, ma che livello è?
Va bene, dai Guido, ti saluto perché dobbiamo andare a stringere, abbiamo solo due minuti.
Ciao, buona giornata.
Sei stato chiarissimo, dipende ovviamente anche dall'uditorio. Un altro messaggio che dice: secondo me il miglior comunicatore è Calenda, nonostante non conti e non rappresenti assolutamente niente di reale, riesce a essere onnipresente. 0233 001 001, ci avviamo forse con le ultime due, non di più, vediamo. Pronto?
Sì, pronto, sono Sonia, ciao.
Oh, finalmente una donna.
Allora, vabbè, no, mi ha rubato il pensiero l'ascoltatore di prima. Io condivido, allora, la comunicazione è uno strumento a disposizione di tutte le professioni, per cui per me la comunicazione deve essere chiara, inclusiva, sostenuta da contenuti. Anch'io sono del parere che Calenda in questo momento sta offrendo la miglior comunicazione, ma semplicemente perché Calenda, che piace o no, è un uomo d'impresa, per cui è abituato a comunicare obiettivi, a raggiungere platee diverse.
Cioè, tipo il concetto del marketing?
Esatto, quello che era una vecchia, una volta si chiamava marketing, perché comunque ormai il mondo del lavoro è sempre più articolato, sempre più complicato, per cui devi affinare a seconda dell'audience, a seconda dell'obiettivo, e lui ce l'ha questa capacità. Okay. E ce l'ha anche quando diciamo il conduttore diventa aggressivo, perché ha sempre in mente di portare a casa l'obiettivo.
Se la sa cavare un po' in tutti i contesti. Sì, è vero.
Sì, esatto.
È vero.
Era un po' la scuola di Renzi, che piaccia o non piaccia, ce lo
continuiamo. Tutti rimarcano, per far capire.
Però bisogna, diciamo che loro sanno che quella è lo strumento, è la valigetta per il, come dire...
Il candidato, la valigetta del candidato. Va bene, grazie Sonia, grazie.
Grazie a te, ciao.
Chiudiamo con un messaggio che dice che Conte... secondo questo ascoltatore ascoltatrice è il migliore, perché è riuscito a portare i 5 stelle fino, insomma, adesso i sondaggi credo adesso non si possono più pubblicare, però la progressione dei sondaggi relativi al Movimento 5 Stelle in effetti è stata notevole, perché Conte è salito nel gradimento degli elettori progressivamente senza fermarsi, e quindi adesso appunto in queste 2 settimane niente sondaggi, ma potenzialmente può continuare a crescere. Grazie per questo rapido giro, grazie per aver chiamato. Adesso ci sono le notizie e poi torniamo, diciamo così, torniamo su Milano, nel senso che ci occupiamo della questione dello stadio di San Siro. Sarà con noi anche Michelino Crosti, che arriva in studio fra pochissimo. E quindi appuntamento dopo le notizie qui con Prisma. Ecco Vasco Rossi per introdurre uno che a San Siro ci ha suonato molto spesso. Buongiorno,
sì,
Michelino.
Forse ha fatto più pubblico del derby.
No, io che come sai sono juventina, sono molto più preoccupata del destino di San Siro per i concerti che non per,
sì, che non per le lo partite, stadio e per le partite.
Per il Milan e l'Inter.
Del resto il prossimo stadio avrà 60.000 spettatori come quello di
saranno preoccupati
di
anche i tifosi di Milan e Inter. Ecco, sì, parliamo di San Siro perché il progetto del nuovo stadio in qualche modo va avanti però, ecco, a che punto siamo, Michelino? Perché dovrebbe partire fra non molto il dibattito pubblico, ma di preciso su che cosa?
Allora, hanno presentato un piano di fattibilità che dovrebbe essere una sorta di progetto di massima, perché non è ancora il progetto e quindi deve presentare le volumetrie, come utilizzano gli spazi, quali saranno le aree che vengono occupate, quali saranno le aree a verde se vengono rispettati i limiti che sono stati fissati dal piano di governo del territorio, che fissava un limite di edificabilità. Quindi questo è il piano che è stato presentato la settimana scorsa, perché le squadre continuano a lamentarsi che vanno lenti, ma loro questo piano l'hanno presentato solo la settimana scorsa.
E ha avuto il via libera del comune.
E ha avuto, con la velocità del vento, il via libera degli uffici tecnici del comune. Adesso il piano è alla commissione dibattito pubblico. Ricordiamo che dibattito pubblico è una procedura obbligatoria per coinvolgere la città in progetti di grandi dimensioni, e questo progetto che è, superiore ai 300 milioni è uno di quei progetti che deve essere sottoposto. Ricordo che all'inizio Sala non voleva sottoporlo perché diceva no, questo stadio fa parte della legge sugli stadi, e se non c'erano i Verdi a insistere con la commissione di dibattito pubblico probabilmente non si sarebbe fatto. Poi aveva detto no.
Dibattito pubblico in cosa consiste? Ricordiamolo insieme.
Sono 10 sedute che, nelle quali si discute del merito.
Che si fanno dove? In comune?
Si fanno nel. Dovrebbero essere fatte nei municipi.
Ah, ok.
Quindi dovrebbe essercene una, questo abbiamo capito, una di presentazione e nove
nei nove municipi. Dove si.
Non si sa ancora.
Si va, si fanno ancora le domande, chi risponde?
No, poi dopo alla fine sarà il sindaco a tirare, il sindaco, la giunta a tirare le conclusioni e decidere sì, va bene, il dibattito pubblico è stato fatto, andiamo avanti.
Ti vedo scettico.
Secondo me fa parte di quelle operazioni formali che si dicono che si fa, che servono per migliorare le questioni, ma in realtà serve soltanto per far procedura.
E ricordiamo anche, visto che Vasco Rossi ci riporta subito a San Siro, al Meazza, che fine farebbe il Meazza?
Il Meazza deve essere abbattuto nelle previsioni. È uno stadio
Tutto?
Lasciato, lo so, con forse una colonna e qualche altro. Cioè, non
si sarà sentite varie ipotesi,
non sarà più utilizzabile come stadio, cioè sarà abbattuto in maniera, resterà una testimonianza. Uno stadio che vale 85 milioni secondo l'ufficio tecnico erariale.
E c'è anche un progetto per una ristrutturazione che sarebbe...
No, c'è un progetto di ristrutturazione, nasce dal vecchio Moratti che aveva fatto un piano per farlo, che costava 200 milioni. C'è un altro progetto presentato in concomitanza con la presentazione dei progetti, del progetti, perché prima erano due, delle due squadre, e questo secondo diceva con 300 milioni si fa una ristrutturazione globale senza dover consumare territorio.
Ieri sei stato in consiglio comunale, adesso ascoltiamo alcune interviste che hai fatto proprio in vista del dibattito pubblico e dell'approvazione di questo progetto, di questo mega progetto. Il primo è Rosario Pantaleo,
che è il presidente della commissione antimafia del comune di Milano, che era uno di quelli che
Partito Democratico, che era
fortemente critico in quartiere, ed era fortemente critico prima di ieri, oggi è un po' meno critico. Rosario Pantaleo, presidente della commissione antimafia. Parte il dibattito pubblico sullo stadio, tempi acceleratissimi nell'ultima settimana, ma che dibattito pubblico sarà? Perché il problema è capire se poi in realtà sarà un vero dibattito pubblico.
Io credo che sarà un dibattito pubblico vero, serio, anche perché l'attenzione su questa questione è molto ampia ed è molto, molto attesa dai milanesi tutti, sia chi è d'accordo per il nuovo stadio, sia chi non lo è. Quindi dovrà essere un dibattito pubblico vero, serio, approfondito. Dagli organi di stampa abbiamo saputo, e poi anche da notizie interne all'amministrazione, che il nuovo progetto è stato consegnato ed è stato poi mandato a Roma alla sede del dibattito pubblico. Adesso vedremo quando ritornerà a Milano con le osservazioni, e poi ovviamente anche l'amministrazione, l'istituzione, sia la giunta che il consiglio comunale, dovranno dire la loro. Ovviamente il dibattito pubblico ha un suo percorso di legge, quindi è vincolato a tutti i termini di legge. La parte amministrativa e istituzionale ha il suo percorso, e quindi quando poi saranno, come dire, raggiunti tutti i punti e chiuso il cerchio del dibattito pubblico, toccherà all'amministrazione decidere da farsi sull'argomento.
L'amministrazione chi? Consiglio? Giunta? Sindaco?
La giunta per quanto riguarda i suoi compiti ovviamente, ma il consiglio comunale, in quanto tutto ciò che è bene pubblico viene poi discusso all'interno del consiglio comunale.
Ecco, dicevi Michelino che i Verdi soprattutto all'interno della maggioranza si sono battuti per avere questo dibattito pubblico. Ieri in consiglio comunale ti hanno confermato, no?
Sono quelli più critici e sul modo con cui si è arrivati a questo dibattito pubblico e sul merito della proposta.
Tommaso Gorini, consigliere comunale dei Verdi.
Sin dalla campagna elettorale dell'anno scorso abbiamo espresso le nostre contrarietà. Non ci riconosciamo nel progetto che viene presentato perché pensiamo che la regia di come debba essere eventualmente trasformata un'area che è di proprietà di tutti i cittadini debba essere pubblica, quindi non debbano essere le squadre a definire che cosa bisognerà fare di quell'area. Quindi ci aspettiamo una risposta più decisa dalla Giunta, non che semplicemente si prenda quanto viene proposto dalle squadre e si dia quello come per scontato che è l'opzione migliore, anche perché sappiamo benissimo ci sono dei progetti che prevedono di riqualificare lo stadio, si può fare tanto altro rispetto a quanto propongono le squadre dell'area intorno.
Quindi voi davanti a questo dibattito pubblico che atteggiamento terrete?
Il nostro atteggiamento sarà cercare il più possibile di informare i cittadini e di fare capire qual è la vera posta in gioco. La posta in gioco non è fare in modo che dei privati riescano, non si sa come perché anche quello opinabile, a mettersi in piedi grazie a questa operazione per cui lo stadio porta abbastanza proventi per rendere lucrative le squadre, ma decidere che cosa si fa di ciò che è pubblico.
Secondo voi sarà un dibattito pubblico reale oppure in qualche modo è un po' formale?
Allora, diciamo che da quelle che sono le prospettive si pensa di partire a campagna elettorale in corso, c'è stata pochissima informazione verso i cittadini, quindi la sensazione è che si stia cercando in qualche modo di portare avanti un obbligo senza una reale convinzione di coinvolgere la cittadinanza, però cerchiamo di fare il possibile per renderlo reale.
Ecco, adesso sentiamo anche l'opposizione. L'opposizione è favorevole.
È ambigua, perché è sempre detto che non bisogna abbattere lo stadio, però questo progetto prevede l'abbattimento dello stadio Meazza. Quindi,
cioè, l'opposizione è per il nuovo stadio oppure di dare addosso a Sala
stadio,
è contro?
Sì, e poi è contro Sala, ma si spiega anche perché per certi versi qualche ragione ce l'ha, perché si lascia tutto in mano alle squadre e loro dicono non è così che si
fa. Chi è che sentiamo adesso?
Andrea Mascaretti,
Fratelli d'Italia.
Finalmente parte il dibattito pubblico.
Speriamo.
La vostra posizione resta a favore dello stadio così come è stato presentato?
Allora, la premessa è che non siamo sicuri che sia partito ancora il dibattito pubblico, perché proprio adesso in Consiglio Comunale sono venuti fuori alcuni interventi che dicono non sappiamo la data, le leggiamo sui giornali, date differenti, aspettiamo che inizi questo dibattito pubblico. Io ho fatto una richiesta di conoscere le date del dibattito pubblico, chi è stato invitato, chi sarà invitato, come si accede, e quindi vorremmo partecipare in maniera anche intensa e fare le nostre proposte al dibattito pubblico. Dopodiché la nostra proposta è quella di conservare l'icona dello stadio di San Siro, che per noi ha un grandissimo valore tiro, in più il demolirlo comporterebbe un impatto ambientale notevole.
Però il progetto prevede la demolizione.
Il progetto che hanno presentato le squadre che prevede la demolizione per un semplice motivo, perché loro hanno detto che costa molto mantenerlo. Noi abbiamo visto altri progetti che dicono che si può mantenere con dei costi molto più bassi, quindi è venuto meno quel problema, quindi anche le squadre saranno felici evidentemente di considerare.
Ci sono anche altri progetti che dicono che la ristrutturazione dello stadio avrebbe costi molto più bassi da loro proposti.
Ci sono anche questi, quindi per questo bisognerà poi che soggetti terzi ci diano una valutazione. Io intanto ho visto un progetto che credo abbiano visto tutti, che dice che ristrutturare lo stadio di San Siro costa molto di meno che costruire uno nuovo. Ma siccome noi non abbiamo preclusioni, il tema è tenere San Siro, ristrutturarlo, non abbatterlo per il valore che ha come valore simbolico per la città e come luogo per fare dei grandissimi eventi che non sarebbero ospitabili in uno stadio più piccolo. Dopodiché, come avviene in altre città italiane e come avviene in altre città nel mondo, ci sono in molte città due stadi uno di fianco all'altro per le due o più squadre della città.
Resta poi questo quartiere gigantesco che verrà costruito dietro il nuovo stadio, è proprio necessario?
Lì si tratta dell'amministrazione che deve guardare nell'interesse della città qual è lo sviluppo adeguato. Non escludiamo il fatto di realizzare un nuovo stadio, non crediamo che sia necessario costruire tutto quello che deve essere costruito, non abbiamo problemi se deve essere costruito qualcosa a patto che sia, come dire, un impatto positivo per la città e per i cittadini, non abbiamo preclusioni, basta che tutto sia chiaro, trasparente e che l'interesse pubblico prevalga sempre su tutto.
Quindi adesso dovrebbe partire, anzi, tutta la documentazione a Roma alla Commissione Nazionale Dibattito Pubblico, io credo fosse già tornata, non è ancora tornata, probabilmente il 16 la Giunta prenderà visione del risultato di questa decisione della Commissione di Dibattito Pubblico e poi dovrebbe cominciare. Qualcuno dice il 19, mi pare abbastanza ai tempi stretti, qualcuno dice finiamo le elezioni e dopodiché cominciamo il dibattito pubblico, tanto si tratta di una settimana o 10 giorni di spostamento, però dovrebbe cominciare adesso e poi nelle 9 zone del decentramento milanese dovrebbe essere concentrata la discussione con gli invitati, con la popolazione che dovrebbe andare.
E Michelino ci sarà.
E per forza.
A vigilare. Tra l'altro con Mascaretti, però questo è un capitolone ancora più grande, avete anche accennato al fatto che noi parliamo sempre dello stadio, ma non si parla solo dello stadio, ma di un mega progetto che impatta su tutto il quartiere di San Siro. Adesso però non abbiamo tempo, torniamo a bomba sullo stadio perché abbiamo con noi Claudio Trotta del comitato Simeazza. Claudio Trotta, patron di Barley Arts, quindi stiamo parlando di organizzazione di concerti ad altissimi livelli e fondatore appunto insieme ad altri del comitato Simeazza. Buongiorno Trotta e bentrovato.
Buongiorno a voi.
Intanto diciamo subito che avete organizzato per domani una protesta sotto Palazzo Marino, quindi diamo appuntamento a chi volesse partecipare.
Sì, dalle 18 circa, diciamo fino alle 20, abbiamo pensato di fare una catena intorno a Palazzo Marino. Fra l'altro invitiamo le persone a presentarsi con una maglia di una delle squadre che hanno fatto partite a San Siro, oppure di uno degli artisti che si esibiscono a San Siro, proprio per testimoniare quanto lo stadio sia un bene pubblico e un simbolo nel mondo di Milano. Cioè, ricordo che è così fatiscente che sarà lo stadio che ospiterà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali nel 2026. E quello che noi crediamo a un sì a uno stadio per lo sport, per lo spettacolo, per tutti i cittadini, per come è sempre stato il Meazza. Cioè, si tratta di avere una visione, e la visione è stata di capire qual è. Se la visione è concepita solo per il business e le televisioni, che dove sta andando il calcio ormai da queste anni, da un bel po' di anni, allora buttiamo giù San Siro, facciamo tanti stadi. Anzi, le squadre facciano tanti stadi privati e facciano il loro business. Se invece la visione è di concepire lo stadio come un bene di tutti, dei cittadini, uno stadio dove si può, attraverso un concorso internazionale per la gestione e l'ammodernamento dello stadio, fare un cambiamento e immaginare uno stadio che sia disponibile 365 giorni all'anno con un tetto coperto portante, che possa quindi ospitare non solo partite di calcio ma anche tanti altri eventi tutto l'anno, con un prato retrattile dove c'è per esempio il caso del Tottenham, è davanti agli occhi di tutti, dove un giorno si può fare una partita di calcio, il giorno dopo una partita di rugby, il giorno dopo ancora un concerto. Tutto questo è possibile e si tratta, ripeto, di capire qual è la visione. Il dibattito pubblico è francamente una cosa molto confusa, dopo 3 anni che non è stato neanche presentato nessun progetto, se non forse in questi giorni, ma gli stessi consiglieri comunali, lo stesso Rosario non ha potuto dire che lui lo ha visto, sa che è stato presentato ma lui non l'ha ancora visto.
Pantaleo, dopo che abbiamo sentito prima del Partito
Esatto,
Democratico.
Esatto, dopo 3 anni che non si è presentato nulla, chiunque altro decadrebbe dalla propria possibilità di fare un'operazione immobiliare. E invece qua si osserva, è una città che il 14 di agosto zitta zitta ha lanciato le 30 torri, si tratta proprio di capire qual è il futuro di questa città. Bisogna ampliare il verde pubblico, recuperare la spianata dei parcheggi ed evitare l'uso privato di aree pubbliche, 290.000 metri quadrati, per costruire altri uffici, altri centri commerciali, edifici ricettivi e residenziali. Dobbiamo chiederci, abbiamo bisogno di tutto questo? o abbiamo bisogno di rimettere al centro il benessere di chi abita in una città? E lo stadio è un momento fenomenale per far star bene le persone, per farle stare insieme.
Certo.
Se lo stadio diventa solo e principalmente per le aziende e per chi ha tanti soldi da spendere, non potrà più avere quella funzione pubblica.
Trotta, in un minuto che siamo in chiusura, a che punto è la faccenda del ricorso al TAR? Perché voi avete fatto il ricorso.
Ma il ricorso è lì, non c'è per adesso nessun tipo di novità.
Previsioni
e quindi...
di responso?
Direi che francamente non me la sento di darle. Noi abbiamo fatto tutto quello che possiamo fare, lo continuiamo a fare. Questa manifestazione indetta dal Comitato Sindacato e dal Comitato per il Referendum su San Siro vede l'adesione di tantissime associazioni, speriamo anche di tanti cittadini, perché partecipare costa fatica, però se non si partecipa non si è parte di quello che ci succede quotidianamente, quindi è importante esserci, e mi auguro che ci saremo in un numero sufficiente a testimoniare che esistiamo, ma anche se saremo in pochi, questo non significa che le nostre istanze non siano istanze di tutti.
Grazie Claudio Trotta, Comitato Simeazza, appuntamento dunque domani sotto Palazzo Marino alle 18, buon lavoro, arrivederci.
Grazie a voi.
E grazie anche a te Michelino.
A voi, ciao.
E grazie anche a voi naturalmente per l'ascolto di questa puntata di Prisma, la seconda della stagione, la nuova stagione di Radio Popolare che si è inaugurata ieri. Poco a poco scoprirete anche le novità. Adesso dopo Prisma c'è Note dell'autore, la rubrica di libri curata da Ira Rubini. A seguire il microfono aperto, condotto quest'oggi da Claudio Iampaglia. E poi un'altra delle novità di quest'anno, Pubblica, con Lele Liguori. Ritroverete poi Cult e via dicendo. Vi segnalo anche, visto che molto si parla di politica in questa fase, Camere Oscure, dalle 20 alle 21, il punto sulla giornata politica con Luigi Ambrosio. Noi ci sentiamo domani, 8:35 circa. Buona giornata e buon ascolto da Lorenza Ghidini.